Allora, come l'ultima volta, Adamo ci ha portato fino alla fine del capitolo 2 dell'Apocalisse e abbiamo visto i primi quattro chiese delle sette chiese, queste sette lettere che Gesù scrive ad ogni chiesa ed è importante per noi perché c'è una parola per ognuno di noi in tutte queste lettere. Però voglio prima tornare un po' e farvi notare una cosa che Gesù dice al principio di ogni lettera. Lui dice che scrive all'angelo della chiesa, ok? Di ogni chiesa. Allora, che cos'è questo angelo? Volevo un po' chiarire questo punto per chi magari non ha studiato tanto questo libro, magari non lo sa. Quindi, girate indietro a Apocalisse capitolo 1. E guarderemo dal versetto 17 al 20 e vedremo cosa dice Gesù riguardo questi angeli. Apocalisse 1,17 dice: "Non temere, sono il primo e l'ultimo", quindi si sta identificando, sono io Gesù, il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero, ecco la chiave, il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello delle sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Allora, in versetto 20 Gesù ci dà questi simboli, no? E ci spiega, ci dice che le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e vediamo ogni lettera scritto all'angelo della chiesa. Però noi abbiamo questa parola tradotto sia in inglese che in italiano, lo traduciamo angeli, ok? Però nell'originale greco c'è questa parola da cui proviene la parola angelo e agelos. E agelos vuol dire messaggero. Infatti si sta riferendo ai messaggeri umani e non esseri angelici. Ok? Perché dopo le sette candelabre sono le sette chiese a cui vengono riferite queste lettere. Quindi Gesù spiega in modo chiaro chi sono ognuno di queste persone. Quindi tornando a questi messaggeri, questi agelos, questi angeli, ricordate che Giovanni fu inviato come messaggero, vero? Giovanni Battista. E in Matteo 11,10 fu inviato come agelos per preparare la via per Gesù. E vediamo in questo versetto: "Ecco, io mando mio messaggero davanti alla tua faccia, egli preparerà la tua strada davanti a te." E notate, in Apocalisse, dove Gesù dice che sono questi angeli, il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra. Sono nella destra della mano di Gesù. Vi ricorda qualcosa alla mia destra? Di qualcosa che viene scritto nei Vangeli? Giovanni capitolo 10, 27 e 28 dice: "Le mie pecore", Gesù parlando, "ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono ed io do loro la vita eterna e non periranno e nessuno le rapirà dalla mia mano". Nessuno. Notate anche qui che il messaggio di Gesù è ai umani, ai messaggeri umani, non agli esseri angelici. In Apocalisse 2,5, che Adamo ha predicato la settimana scorsa, c'è scritto: "Ravvediti e fa le opere di prima". In Apocalisse 2,10, 5 versetti più tardi, dice: "Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita". Allora, vi chiedo, gli esseri angelici devono ravvedersi? Possono ravvedersi? No. No. È una cosa che facciamo noi umani, ok? Gli angeli devono essere fedeli fino alla morte? No. No. Ok, quindi queste sono le ragioni per cui stabiliamo, crediamo che siano i messaggeri, cioè i messaggeri sarebbero i pastori, gli anziani della, di quelle chiese là, ok? I leader della chiesa. Ha senso, vero? Ok. Adesso quindi abbiamo queste lettere che vengono indirizzate ai leader, pastori, anziani della chiesa, e c'erano sette chiese che esistevano all'epoca, come Adamo ha spiegato. Però, come lui ha ben spiegato anche, ci sono delle cose qui che sono applicabili ad ognuno di noi. Possiamo imparare di ogni lettera per essere incoraggiati, rimproverati magari, corretti, motivati, eccetera. Gesù, lui usa quello che chiamiamo un sandwich d'amore quando parla alla sua chiesa, ok? Fa un complimento a qualcosa di positiva e fa notare questa cosa positiva. Dopo lui dà la cosa veramente difficile, una realtà difficile che deve essere corretta, ok? E dopo l'incoraggio di nuovo. Quindi questo fa una specie di sandwich. Amore, incoraggiamento, la cosa difficile da, no? E la carne, la cosa difficile da, no? E dopo l'altro pezzo di pane per un po' ammorbidire la cosa. E noi possiamo imparare da questo esempio di Gesù, no? Perché impariamo sempre dal suo esempio, vero? Perché lui è il migliore esempio. Quindi un po' quando dobbiamo magari affrontare queste cose difficili con un fratello, una sorella, nostro marito, nostra moglie, eccetera, possiamo fare in questo modo e possiamo imparare da Gesù. Noterete che nelle lettere tutti hanno, la maggior parte delle lettere erano principalmente cose buone, ok? Soprattutto in Smirna e Filadelfia erano principalmente buone, scusa. E l'unico che aveva delle cose principalmente male era quello di Laodicea che guarderemo oggi. Però questa è una differenza. Però più o meno le lettere cominciano in un certo forma, più o meno la stessa cosa, con diverse cose per ogni chiesa. Quindi adesso apriamo il capitolo 3. E guarderemo la chiesa di Sardi. E magari voi avete, ci sono delle Bibbie che hanno cose scritte, no? Tipo titoli, no? E a volte potrebbe essere che viene scritta che la chiesa di Sardi è la chiesa morta, ok? E leggiamo dal versetto 1 a 6 riguardo questa chiesa. Apocalisse 3, 1. E all'angelo della chiesa in Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere e hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Allora, questa città di Sardi era una città ricca che aveva due ubicazioni, ok? La parte più vecchia della città si trovava in una montagna e quando la popolazione divenne troppo numerosa, fu costruita una parte più nuova nella valle sottostante. E quindi vediamo nell'angelo, cioè nel versetto 1, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose colui che ha colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, dice: io conosco le tue opere e tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Prima cosa qui voglio far notare è che dice questa frase: i sette spiriti di Dio. Questo parla di Gesù. Gesù è il colui qui che ha i sette spiriti di Dio. Però sapevate che i sette spiriti di Dio è un altro nome nella scrittura per lo Spirito Santo. E le sette stelle sono i messaggeri o i leader della Chiesa. Adesso Gesù dice: io conosco a ogni chiesa. Io conosco. Gesù dice questo a tutte le sette chiese e vuole che ognuno di noi sappiamo che lui ci sta dicendo a noi: io conosco, non c'è niente nascosto dai miei occhi. Lui è molto familiarizzato con la nostra situazione e lui è intimamente coinvolto nella nostra vita e nelle nostre chiese. Però quale cose specificamente conosce lui su questa chiesa? Dice che conosce le loro opere e che hanno una reputazione. Però cosa dice riguardo questa reputazione? Cosa conosce Gesù riguardo questa reputazione? Lui conosce la loro reputazione di essere una chiesa viva, viva. Però lui sa la verità. E la verità è che è una chiesa morta. E non sono buone notizie. Il problema nella chiesa a Sardi non era l'eresia, era la morte spirituale. Dobbiamo riflettere su questa cosa nella nostra vita e dobbiamo fare attenzione di non lasciare le cose affinché moriamo noi spiritualmente parlando. Perché nonostante la sua reputazione di essere attiva, Sardi era infestata dal peccato. Le sue azioni erano malvagie, le sue vesti sporche, che adesso vedremo. Lo Spirito non ha parole di elogio per questa chiesa che sembrava così bella all'esterno, ma così corrotto all'interno. Anche Cristo ha chiamato questa chiesa, la chiesa, una chiesa morta. E lui, però, anche in questa circostanza, lui ha affermato quei fedeli credenti che c'erano in quella chiesa. E questo ci dà speranza. Perché noi vediamo sempre un resto fedele in ogni chiesa. Dobbiamo vedere questa cosa, dobbiamo tenere questo in mente. Di non giudicare le chiese, però dire: c'è sempre un resto fedele in ogni chiesa. Perché ci sono sempre veri credenti, veri seguaci di Dio in ogni chiesa. Non importa ovunque vai nel mondo. E Cristo ama sconfiggere la morte. Vero? Quindi, chi si trova in una chiesa morta può fare in modo di preservare la propria fedeltà. Chiedi a Dio a intervenire. Chiedi a Dio ad aiutarti a trovare altri credenti con cui puoi pregare affinché Dio risveglia la chiesa. E penso che ci mostra che ci sono veri credenti ovunque nel mondo. Non possiamo stare qua a giudicare: ah, ma in quella chiesa là non c'è nessun credente. Ma che cosa sai tu? Gesù conosce ogni cuore. Lui sa quel resto fedele che ha in quella chiesa là. Lui conosce, come abbiamo già letto, le sue pecore. E lui è capace, perché noi magari siamo un po' orgogliosi in questo, non pensiamo che lui sia capace di preservare loro nonostante le circostanze, nonostante di essere in una chiesa che magari non sana, però Gesù è capace di farlo, molto più capace di noi. E dobbiamo ricordare quello. Versetto 2, sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti a mio Dio. Allora dice, rafferma quel poco che rimane, perché sta per morire. E il Signore avvisa la Chiesa, vuole che siamo vigilanti, che si sveglia, no? Svegliatevi. E il primo passo verso la rinnovazione di una chiesa o di una persona è la consapevolezza di che ci sia un problema. Perché dobbiamo essere consapevoli del fatto che c'è qualcosa che non va bene e che qualcosa deve cambiare. Quindi non arrendetevi. Dove c'è ancora vita, c'è ancora speranza. Versetto 3, ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito, servalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Allora, interessante qui che Gesù ci dà la ricetta per la restaurazione. Ed è una simile a quello che ci ha spiegato Adamo per la chiesa di Efeso. Prima cosa, ricordati. Seconda cosa, tieni duro. E la terza, ravvediti. Ecco una formula facile per la ristorazione. Dopo lui dice, vegli, io verrò su di te come un ladro. Allora, dove altro vediamo questo nelle scritture? Pensate al Nuovo Testamento, no? Che verrò come un ladro. Matteo 24, 42. Vegliate dunque perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa, perché anche voi siate, anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Prima Tessalonicese 5, versetto 2. Poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siate nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Secondo Pietro 3, 10. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno, consumate dal calore la terra, e le opere che sono in essa saranno arse. Quindi, la Chiesa a Sardi fu esortata a tornare a quello che avevano sentito per prima, a quello che credevano al principio. Dovevano tornare ai fondamentali della fede, le cose basilari. È importante crescere nella conoscenza del Signore, approfondire la nostra comprensione attraverso uno studio attento. Questo è molto importante. Però nonostante quanto possiamo imparare, non dobbiamo mai abbandonare i fondamentali della fede. Nessuna nuova verità di Dio potrà mai contraddire questi insegnamenti biblici fondamentali. Quindi fu detta alla Chiesa di svegliarsi, no? Questa Chiesa di Sardi, svegliati! La loro ricchezza e il loro benessere li avevano culati nel sonno, si sono addormentati. Svegliati! Versetto 4. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti, Essi cammineranno con me in vesti bianche perché ne sono degni. Allora, Sardi era nota per la produzione di indumenti di lana. E la chiesa era diventata non come la città, cioè la chiesa era diventata come la città, e la città non era quella città con la gloria che aveva in passato, no? Che era una città gloriosa, no? Però era l'ombra di quello che era prima. E questo, mi dispiace, succede ai ministeri, succede a movimenti storici. La gloria svanisce e possono morire pian piano. Però c'è ancora speranza. C'erano ancora persone fedeli a Sardi che non avevano contaminato, non avevano sporcati le loro vesti, come dice Gesù qui, e che stavano camminando con il Signore. Non si sono compromessi con la società pagana che circondava loro, non facevano le cose perché la società accettava queste cose, diceva la società, va bene, puoi fare questa cosa, e loro semplicemente accettavano. No. Loro, questi fedeli, continuavano a crescere e a camminare con il Signore, e erano devoti, erano fedeli. E ci sono persone nelle chiese morte che stanno camminando con Gesù. È molto importante che capiamo questa cosa. Ci sono persone in movimenti morti che stanno camminando fedelmente con Gesù. Quindi c'è speranza per noi tutti. Cristo è il capo della Chiesa e Lui può portare novità di vita. Quindi c'è sempre speranza. Cristo può portare novità di vita alla tua vita, al tuo cammino con Lui e alla tua relazione intima con Lui. Lo Spirito Santo ci dà la vita al credente e anche dà vita alla Chiesa. Noi abbiamo bisogno costante dello Spirito Santo, della sua opera nella nostra vita, per guidarci in ogni opera che il Signore vuole che facciamo. Versetto 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che il Spirito dice alle chiese. Non cancellerò il tuo nome dal libro della vita. È importante capire questo. Se sei credente, seguace di Gesù, se sei un vero credente, è una promessa per noi. Perché in Apocalisse 20:15 dice: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, questo non succede a un vero credente che sta camminando con Gesù. E notate quello che Gesù dice in Matteo 10:32. Chiunque perciò mi riconoscerà, confesserà, davanti agli uomini, io pure li riconoscerò o confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli. Allora, cosa, quando parla di questo vestito di vesti bianche, di cosa sta parlando Gesù qui, in riferimento a questa chiesa? Questo vuol dire essere messo da parte per Dio e resi puri. E Gesù promette onore, futuro e vita eterna ai credenti che rimangono santi nella loro fede. Tutti i nomi dei credenti sono registrati in questo libro della vita. Però la domanda è: il tuo nome è registrato in questo libro della vita? Perché se non hai preso questa decisione di ravvederti del tuo peccato, di accettare Gesù come Signore e Salvatore della tua vita, oggi sarebbe un bel giorno di farlo. Dovete sapere dove andate. Cioè, perché non c'è solo questa vita. E noi non sappiamo, per ognuno di noi, quando finirà questa vita. Possiamo attraversare la strada e boom. Mi ricordo anni fa, a Montebelluna, c'era la pizzeria Dandy. Noi portavamo sempre ai ragazzi della scuola biblica là a mangiare una pizza per cominciare il semestre, eccetera, eccetera. E abbiamo sentito un giorno che la signora della pizzeria Dandy attraversava là, proprio davanti al suo ristorante, la strada là è stata investita. E boom, finito. Alla fine hanno chiuso la pizzeria e vedrete che è ancora tutto chiuso da quel punto là. Quindi noi non sappiamo, sappiamo mai. Non ci viene promesso domani. Adesso studieremo la Chiesa fedele, la Chiesa di Filadelfia. Allora, la Chiesa di Filadelfia fu fondato per i cittadini di Pergamo, e abbiamo parlato già di Pergamo, però la comunità fu costruita in un'area di frontiera come porta d'accesso all'alto piano dell'Asia Minore, in quella epoca là. E i residenti, gli abitanti di Filadelfia, tennero lontani i barbari dalla regione e introdussero la cultura e la lingua greca, che dopo il Signore ha usato per spargere il Vangelo nella lingua greca. Di una bella cosa. Però la città fu distrutta da un terremoto nel 17 d.C. e le scosse di assestamento fecero preoccupare gli abitanti, tanto che la maggior parte di loro viveva fuori delle confine della città. Adesso leggiamo Apocalisse 3, versetto 7. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Allora, questa è l'unica lettera che non descrive Gesù usando parte del capitolo 1 per descrivere Gesù. E descrive Gesù qui come il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide. Allora, questa chiave di Davide rappresenta l'autorità di Cristo di aprire la porta al suo regno futuro. Una volta aperta la porta, nessuno la può chiudere. La salvezza è assicurata. Una volta chiusa, nessuno può aprirla. Il giudizio è certo. Isaia 22:22, e fa riferimento a questa scrittura, dice così: metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide, così egli aprirà e nessuno potrà chiudere, chiuderà e nessuno potrà aprire. Quindi Gesù qui sta dicendo: io sono l'adempiamento di questa scrittura messianica. Si identifica come questa persona: io sono il Messia. Dice che io ho la chiave di Davide. Io apro e nessun uomo può chiudere. Io chiudo e nessun uomo può aprire. Versetto 8: io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Di nuovo vediamo che Gesù dice: io conosco. Lui conosce su ogni chiesa, riguardo ogni chiesa, delle cose. E qui conosco le tue opere, conosco che hai poca forza, però conosco che anche hai custodito la mia parola. E la quarta cosa, che non hai rinnegato il mio nome. Ricordate, questa è la Chiesa fedele, o che viene nominato la Chiesa fedele, e queste sono bellissime cose. E magari Gesù possa dire le stesse cose su ogni, riguardo ognuno di noi. Però c'erano due ostacoli che dovevano superare. La mancanza di forza e il fatto che non erano una chiesa molto grande. Però era una chiesa fedele. E non importa il ministero, cioè il ministero di una chiesa non importa, diciamo, le dimensioni o la forza di un ministero di una chiesa. Cioè questa non è la cosa chiave. Dipende su quello che fanno per fede riguardo a quello che il Signore li ha comandati di fare. Quindi assicuriamoci di custodire la parola di Dio affinché possiamo fare quello che Lui vuole che facciamo. Versetto 9. Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana che si dicono giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che ti ho amato. Wow. Molto interessante. Gesù dice, mostrerò al nemico che vi amo. Wow. È questo che il Signore fa con ognuno di noi. Versetto 10, poiché hai custodito la mia parola, la parola della mia costanza, anche io ti custodirò da loro della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Allora, questo versetto è profetico sugli ultimi tempi. Gesù custodirà la sua Chiesa dall'ora del giudizio di Dio. E notate che non parla di una prova, una tribolazione locale qui. Dice su tutto il mondo. È così che sappiamo che sta parlando del giudizio di Dio che viene sulla terra, perché sarà su tutto il mondo. Infatti, prima Tessalonicese 1:10 dice, e per aspettare dai cieli il suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Sta parlando ai veri credenti. In 1 Tessalonicese 5:9 dice, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù. Dio non ci ha destinati, noi credenti, all'ira di Dio. Apocalisse 6:16 invece, cosa dice? E dicevano ai monti, cioè questi che, su cui vengono il giudizio, dicevano ai monti, alle rocce, cadici addosso e nasconderci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Questo è il contrasto per chi non è credente, vero credente, seguace di Gesù. Versetto 11, tornando a Apocalisse 3. Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. E io dico, sì Gesù, torna presto. Vogliamo tutti che Gesù torni presto, vero? Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che dice alle chiese. Chi ha orecchi qui? Ascoltiamo quindi. Questa è una promessa per tutti i credenti che vincono. La nuova Gerusalemme, la nostra dimora futura, la dimora futura del popolo di Dio che si trova in Apocalisse 20:21, versetto 2. e avremo una nuova cittadinanza. Non, ma saremo una ventina di cittadinanze diverse sicuramente in questa stanza, avremo una nuova cittadinanza che è nel futuro regno di Dio e che sarà bello. Tutto sarà nuovo, tutto sarà puro e sicuro. E adesso entriamo nella lettera all'ultima chiesa, quella di Laodicea, che viene nominata la chiesa tiepida. E Laodicea era la più ricca delle sette città, era nota per la sua industria bancaria, la produzione di lana e una scuola di medicina che avevano, producevano pomate per gli occhi. Okay? Ma la città ha sempre avuto problemi con il suo approvvigionamento idrico, cioè le acque che arrivavano dalla città. Un tempo fu costruito un acquedotto per portare l'acqua in città da sorgente caldi, ma quando l'acqua raggiungeva la città non era né calda né fresca, ma solo tiepida. E voi sapete sicuramente, la bevanda tiepida è una bevanda disgustosa, veramente non è buona. Allora, la chiesa di Laodicea era diventata tiepida. E quindi sgradevole e ripugnante. I credenti non prendevano posizione per nulla. L'indifferenza aveva portato all'ozio, trascurando di fare qualcosa per Cristo. La Chiesa si era indurita e autocompiaciuta e si stava distruggendo. E non c'è niente più disgustoso di un credente cristiano nominale, a metà, autosufficiente, pensando che ha tutto e che non serve niente. Non accontentarti di seguire Dio a metà. Lascia che Cristo accenda la tua fede e che ti porti all'azione. Leggiamo versetto 14. E all'angelo della chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Allora il nostro Signore si presenta qui come l'Amen, che è anche un titolo di Dio nel Vecchio Testamento. Infatti in Isaia 65:16 dice: io farà, lo farà per il Dio di verità, e chi giurerà nel paese giurerà per il Dio di verità. Allora, questa parola tradotta verità nella nostra Bibbia, nell'originale ebreo, era la parola per Amen. Gesù, noi sappiamo dal Nuovo Testamento, Gesù è la via, la verità, e la vita. Lui è il verace e il fedele. Quindi Gesù va a raccontare la verità della condizione spirituale della Chiesa alla Chiesa stessa. E lui sta preparando loro per un po' di notizie dure. Non sono buone notizie. I laodicesi erano ciechi ai loro bisogni. Non erano disposti ad affrontare la verità. E noi dobbiamo essere onesti con noi stessi, ed è importante anche essere onesti con Dio. Dobbiamo affrontare la questione adesso del principio della creazione che abbiamo visto in questo versetto, no? Alcuni di voi avete una P maiuscola, altri hanno una versione, una P minuscola. Questo è un po' indicativo della cosa, perché ci sono vari setti in questo mondo che credono che questo vuol dire che Gesù è una cosa creata, è una creatura creata da Dio. Magari alcuni di voi venite da quella setta. I testimoni di Geova credono che Gesù fu creato e che non è Dio. Però questo non è vero, questo non è quello che sta dicendo qui. Perché? E si tratta di un fraintendimento del testo originale. Ed è molto importante il testo originale, perché noi possiamo fare tutte le traduzioni che vogliamo, però se traduciamo male, che io sono traduttore, se traduco male una parola cambia tutto il senso della frase. Mi ricordo, quando vivevo a Nizza, c'è l'aeroporto là, proprio a Nizza, e nell'aeroporto loro facevano questa rivista bilingue, no? Che avevano scritto, era gratuito per tutti quanti. E io un giorno sono nell'aereo, sto leggendo, e stanno vendendo eau de toilette. Chi parla francese sa che è il profumo, no? Cioè, il profumo è un grado più forte perché la concentrazione è più forte. Eau de toilette è un percentuale meno forte, ok? Avevano tradotto questa parola che in sostanza, alla fine, in inglese, era acqua del water, del WC. Eh sì. Quindi è importante la traduzione, vero? Perché sicuramente non vendono molto acqua del water per spruzzare su di te, mi dispiace. Allora, questa parola tradotta per principio vuol dire, significa fonte o origine, ok? Quindi lui è l'origine di tutta la creazione di Dio. Questo cambia tutto. Lui è la fonte di tutta la creazione di Dio e questo lo vediamo confermato dalle scritture. Giovanni 1:3, cosa dice? Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Colossesi 1:15-18, Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili, quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Che abbia il primato in ogni cosa. Tornando al versetto 15, Gesù dice, io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo. Apparentemente ci sono tre temperature nella nostra cultura cristiana, nella nostra vita cristiana. C'è calda, fredda e tiepida. Non vogliamo tutti avere un cuore che arde per Gesù? Non vogliamo rimanere a metà strada? Non vogliamo avere un cuore tiepido come questa chiesa? Non vogliamo essere compiaciuti, soddisfatti, autosoddisfatti, là, così, senza rendersi conto dei nostri bisogni spirituali, senza essere sensibili alla voce di Dio, apparentando un cristiano da fuori, però non essendo un cristiano vero da dentro. Versetto 16, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitare dalla mia bocca. Allora, voi avete visto tutti i film americani, no? Viene la signora con il caffè, no? Bello grande, e fa così, no? E può sembrare una cosa strana qui in Italia, perché qui non si beve il caffè così, ok? Però la cameriera viene ogni tanto, mentre stanno parlando, mangiando, e riempia, anche se a metà o neanche a metà, riempia, perché non vuole che sia completamente vuoto. Però perché fa questa cosa? Vi siete mai chiesti? Perché, come ho già detto, una bevanda tiepida è disgustosa, ok? Quindi, con un bel caffè fresco e calda, lei viene a riscaldare il caffè che c'è là. Viene aggiunto qualcosa da fuori, ok? perché quello che c'è in quella tazza decade, diciamo, no? Sta morendo, sta diventando tepido, sta, no? E quando è tepido vuoi fare così. Non è buono. E noi abbiamo bisogno che Gesù riversa su di noi, aggiunge dall'esterno di noi, no? Lui dentro di noi, perché Lui è colui che sa. Non vogliamo Gesù a vomitarci dalla sua bocca, nessuno lo vuole. Vogliamo essere quell'aroma piacevole, profumo piacevole, profumo di odore suave a Lui. Versetto 17, poiché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Dobbiamo fare attenzione perché questa è una fonte di orgoglio, quando pensiamo di non aver bisogno da parte di Dio, non aver bisogno di niente da parte sua. La ricchezza, il lusso, l'agio possono far sentire le persone sicure, soddisfatte e compiacenti. Ma non importa quanto possiedi o quanto guadagni, non hai nulla se non hai una relazione vitale con Cristo. Versetto 18, ti consiglio di comprare da me l'oro, dell'oro raffinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi con del collirio affinché tu veda. Allora, questa è la dimostrazione del nostro libero arbitrio che Cristo ci dà. Dice che possiamo comprare oro affinato o delle vesti bianche o del collirio per gli occhi. Gesù sta dando una scelta a ogni persona, perché Lui non forza a nessuno. Puoi amarlo o non amarlo. Ti consiglia di scegliere Lui. È vero dire, vi raccomando di prendere quel consiglio, perché vi posso garantire, non ripiangerai mai quella decisione di seguire Gesù, di scegliere Gesù, perché Lui cambierà la tua vita per il bene. Laodicea, come abbiamo detto, era conosciuto perché era una città molto ricca. E Cristo ha detto a loro di comprare oro da Lui. Perché stiamo parlando delle ricchezze vere spirituali. Perché quando muoi, tutto quell'oro, stiamo studiando i proverbi mercoledì, e arriveremo al proverbio che Salomone, che era il più ricco di tutti, cosa ha detto? Quando uno muore con tante ricchezze, lo lascia a uno stolto. Questa è la realtà. Perché da morto non abbiamo nessun controllo su quello che si fa di queste cose e non lo porti con te. Questa città era orgogliosa delle sue industrie di tessuti, di tinture, però Cristo gli aveva detto di comprare vesti bianche da Lui. E questo rappresenta la giustizia di Cristo, l'unica giustizia accettevole al Padre, Dio Padre. Laodicea era orgogliosa della sua pomata per gli occhi, abbiamo già parlato, che curava molti problemi agli occhi. Però Cristo disse loro di comprare un balsamo per i loro occhi affinché potessero vedere la verità. Cristo stava mostrando ai laodicesi che il vero valore non si trovava nei possessi materiali, però ma in una giusta relazione con Dio. I loro beni e le loro conquiste non avevano alcun valore rispetto al futuro eterno nel regno di Cristo. Versetto 19, io riprendo e castigo tutti quelli che amo, Abbi dunque zelo, ravvediti. Allora, ricordate quello che Adamo mercoledì, proprio mercoledì, ci ha detto in Ebrei 12, 5. E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Quindi gli dice di ravvedersi. E dice in versetto 20, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Allora, di solito noi sentiamo questo versetto per una chiamata a ravvedersi all'altare, qualcuno venire da Gesù, no? E questo è buono, è una bellissima cosa. Però il contesto qui è che Gesù sta parlando alla Chiesa di Laodicea, sta parlando ai credenti di svegliarsi, di non essere autosufficiente o indipendenti o sentirsi sicuri. Perché loro pensavano o si sentivano di non aver bisogno di nulla, ma il loro potere spirituale era in decadenza, avevano bisogno di Gesù. Infatti, qui, notate, Gesù si trova al di fuori della chiesa e sta bussando dicendo, lasciatemi entrare, per favore. Non è un bel posto. E lasciare Gesù fuori la porta, chiamando, bussando. Però Gesù ha un desiderio di avere comunione intima con noi. E ci chiama ad ognuno di noi a questa comunione. Vuole che noi sentiamo la sua voce. E chiama ad ogni persona. Perché la Bibbia, come abbiamo già letto, Gesù dice, le mie pecore sentono la mia voce. E se tu conosci Gesù come Signore e Salvatore della tua vita, tu hai sentito questa voce, tu hai ricevuto la grazia da parte sua per realizzare o renderti conto che avevi bisogno di Lui. Hai sentito questo bussare e hai aperto il tuo cuore a Lui. E se non conosci Gesù ancora, il creatore dell'universo sta chiamandoti a rispondere a questa chiamata, a conoscerlo veramente, in verità. Allora, quindi, famiglia, non essere compiacente, ricco e soddisfatto come i laodicesi. Perché quando Gesù bussava, erano così occupati a godersi dei piaceri di questo mondo che non si accorsero che Gesù stava cercando di entrare. Allora, i piaceri di questo mondo, denaro, sicurezza, beni materiali, qualunque cosa, possono essere pericolosi. Perché la loro soddisfazione temporanea ci rende indifferente all'offerta di Dio di una soddisfazione eterna per tutta l'eternità, non solo qui in questa vita, non solo per qualche anno mentre abbiamo quel Lamborghini là o chissà che cosa, non importa quello che sia la cosa, però ognuno di voi che avete una casa sapete che arrivata una certa età la casa va in deperimento e dovete cominciare a riparare cose, adesso devo sistemare questo, sai. E sono piaceri effimere. Quindi lasciate la porta del vostro cuore aperta costantemente a Dio. E assicuratevi di lasciare quella porta aperta affinché possiate avere la speranza in Lui. Versetto 21. Chi vince concederò di sedere con me sul trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre sul mio trono. Chi ha orecchi, chi? Ascolti ciò che dice lo Spirito, dice alle chiese. È incredibile quello che Gesù sta dicendo qui. Dice che ci sederemo al trono con lui. Mamma mia. Non mi immagino neanche questo. Ho detto, ma come? Wow. Lui ce l'ha scritto. Io devo credere quello che ha scritto, vero? Alla fine di ogni lettera di queste chiese, i veri credenti erano esortati ad ascoltare, a udire, chi ha orecchie, no? Quello che era scritto per loro, ogni messaggio era diverso, indirizzato a una certa chiesa, ai messaggeri, avevano messaggi in ogni una di queste lettere e c'erano principi che noi possiamo tutti applicare alla nostra vita. E allora viene la domanda adesso, quale lettera si rivolge di più direttamente alla tua chiesa? Quale aspetto è più importante per la tua condizione spirituale in questo momento? E come risponderai? Riportiamo a casa queste domande e riflettiamo su di loro.